Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Il guardiano della chiusa, aiutato dall'ebanista che l'aveva chiamato, ha issato il corpo sulla sponda e per un quarto d'ora ha praticato la respirazione artificiale mentre l'altro telefonava alla gendarmeria. Poco dopo sono arrivati due gendarmi e uno dei due ha riconosciuto Bob, che aveva visto spesso da quelle parti ma di cui ignorava il nome. Non è lui che andava sempre in giro in canoa con una donna piccola e rotondetta? Si chiama Dan Durand, disse l'uomo della chiusa. Vanno nell'albergo dei Fredin, no? Non hanno trasportato il corpo dentro casa, ma l'hanno steso sulle pietre della chiusa coprendolo con un pezzo di telone. Alle 8 il telefono squillava al Beau Dimanche e la signora Fredin andava a rispondere. Pronto? Signora Blanche? Parla il brigadiere Jovin. È vostra ospite una certa signora Dan Durand? Dorme ancora, perché? È suo marito l'uomo che è uscito stamattina in canoa? Il signor Bob, sì. Gli è successo qualcosa? È annegato. Sarà meglio che andiate voi stessa a svegliare sua moglie perché venga a riconoscerlo. Nel frattempo telefonerò a Melin. John Lenauer non era ancora alzato. Due o tre coppie, tra cui Milot, accompagnati dalla figlia, facevano la prima colazione sulla terrazza. Riri, con le mani in tasca, il berretto bianco sull'orecchio, girellava per la sala anteriore dove si trova il bar. «Volete venire con me, Riri? Devo annunciare alla povera signora Dan Durand che suo marito è morto». Riri l'ha seguita senza riflettere. «È stata lei che ha cambiato parere. Dato che è ancora a letto, forse è meglio che non entri con un uomo. Ho parlato in un secondo tempo con la signora Fredin, che la gente del luogo e i clienti abituali chiamano signora Blanche. Per quanto sembri strano, trattandosi della moglie di Léon Fredin, che è invece una specie di bruto, lei è stata allevata in convento e anche dietro il banco dell'albergo ne ha conservato le maniere e perfino il modo di vestire. D'altronde, anche la loro figliuola è in convento, ed estate la mandano presso dei parenti nello Cher per evitarle ogni contatto con la vita turbolenta del Beau Dimanche. La porta non era chiusa a chiave. Il cuore mi batteva così forte che sono rimasta un po' ferma prima di aprirla. La signora non mi ha sentito entrare. Dormiva con un braccio steso nel posto in cui si vedeva ancora il voto lasciato dal marito. Ho chiamato «Signora Lulu». «Signora Lulu!» Lei ha fatto prima un movimento come per cacciare una mosca. Contrariamente alla maggior parte delle donne, sembra più giovane quando dorme e ha un broncio da ragazzina. Si è messa a sedere bruscamente sul letto, nuda, e vedendomi, ha incrociato le mani sul seno domandandomi «Che ora è?» «Le 8.» Ho visto che non capiva perché fossi in camera sua e non sapevo come comportarmi. Ha certamente letto sul mio viso che portava una cattiva notizia, perché ha gridato balzando dal letto e precipitandosi su di me. «È Bob, vero?» Ho accennato di sì col capo. «Si è ferito!» Non ho avuto il tempo di aprire la bocca. Lei ha gridato così forte che l'hanno sentita in quasi tutte le stanze e fino sulla terrazza. «È morto!» Potevo rispondere di no. Allora si è aggrappata a me, affondandomi le unghie nei polsi e urlando. «Non è vero! Ditemi che non è vero! Dov'è? Voglio vederlo!» Credo che se non l'avessi fermata, si sarebbe precipitata fuori così com'era senza niente addosso. Le ho dato un paio di pantaloni neri e un maglione che ho trovato su una sedia. Macchinalmente ha cercato con gli occhi il reggiseno e l'ha messo. Si è data anche un colpo di pettine mentre le spiegavo. È alla chiusa di Bivzo. Non so come sia successo. Il brigadiere non me l'ha detto. Riri ci aspettava ai piedi della scala. Vorrei accompagnarvi, ha detto. Avete le chiavi della macchina? Non so dove l'ha messa Bob. Non importa, prenderò l'auto di John. Lui lascia sempre la chiave infilata. Sono riuscito anche a farle bere una tazza di caffè prima di andare. I clienti la guardavano senza osare avvicinarsi, li capisco. In quei casi non si sa che fare. È stato Riri che ha pensato di prendere dallo scaffale una bottiglia di rum e gliene ha versato un bicchierino. Non si è resa conto di quello che beveva e, tossendo, ne ha rovesciato un po' sul maglione. In mattinata non li ho più visti, né lei né Riri. Il signor John, quando finalmente si è svegliato, è l'unico che non ha sentito niente. È andato via con un'auto presa a prestito. Sono tornati tutti e tre verso le 2 per fare colazione. Sembra che abbiano dovuto andare fino a Melun, dove hanno trasportato il corpo. Hanno fatto colazione qui? La signora Blanche ha risposto di sì. Non sapeva altro. Dopo mangiato, Lulu ha fatto la valigia e John l'ha accompagnata a Melun. Non ha potuto servirsi della sua auto perché non sa guidare. Riri mi ha detto ben poco. Nonostante il suo viso e la sua andatura da giovane guappo, quando si tratta delle donne ha delle delicatezze inattese. Lulu è una donna in gamba, si è limitato a dichiarare. Quanto al tenente, avevo voglia di strozzarlo. Perché? A causa delle domande che faceva. Il tenente della gendarmeria, che non conosco, ha pensato subito a un suicidio piuttosto che a un incidente. Sembra che uno dei suoi uomini nel pomeriggio, usando la canoa di Bob, la corda e il peso di 5 chili, abbia lanciato quest'ultimo nell'acqua più di 50 volte in tutte le maniere possibili, senza che nemmeno una volta la corda si impigliasse alla caviglia nello stesso modo in cui era avvenuto per Dan Duroy. Fin dalle 10 del mattino il tenente aveva fatto trasportare il corpo alla caserma di Melun, dove aveva chiamato il medico legale. Aveva un'idea in testa? Intravedeva la possibilità di un delitto? In tal caso, le testimonianze di quelli che hanno visto Bob lasciare il Body Manche e di quelli che l'hanno visto passare nel BF devono averlo fatto ricredere. Io non penso, come Riri, che sia una specie di sadico, ma piuttosto un pignolo. Uno di quegli uomini che vogliono la perfezione nei minimi particolari. È quotidianamente a contatto con ogni sorta di gente. Lulu puzzava di alcol, coi suoi pantaloni neri aderenti, il maglione poco pulito, i capelli mezzo arruffati, più scuri alla radice perché se li tinge, ha dovuto prenderla per quello che non è. John Lenauer ha sentito una parte delle sue domande nell'ufficio della gendarmeria dove il tenente si è seduto senza invitare gli altri a fare altrettanto. Per 2 volte John, furioso, si è interposto e hanno finito per farlo uscire dalla stanza. Il gendarme ha perfino domandato a Lulu: «È il vostro amante?» Prima aveva voluto sapere se aveva litigato il giorno prima con Bob, se lui aveva un amante, quanto guadagnava come agente pubblicitario di una ditta poco nota per la quale lavorava da 2 anni. Cosa faceva prima? È stato rappresentante di commercio per una fabbrica di calzature. A Parigi?
Sì.
L'hanno messo alla porta?
No.
Perché ha cambiato mestiere?
Perché ne aveva abbastanza.
Gli è capitato spesso di cambiare lavoro?
Ogni volta che ne ha avuto voglia.
Insomma, se capisco bene, eravate voi con i vostri cappelli a mandare avanti la barca.
davo la mia parte.
La più grossa?
Non sempre.
La domanda era resa più crudele dal fatto che il tenente sbagliava di poco. In 13 o 14 anni ho visto Bob Dandurand in 20 impieghi diversi e non sempre di buon grado li lasciava. Non riusciva a prendere sul serio i compiti che gli imponeva la necessità di guadagnarsi la vita.
Non glielo avete mai rimproverato?
Cosa avrei dovuto rimproverare? Non ho mai avuto nessun rimprovero da fargli.
Una donna in gamba, aveva detto Riri parlando di lei, e in bocca sua il complimento aveva il suo pieno valore. Si era difesa coraggiosamente, o meglio, aveva difeso coraggiosamente il suo Bob contro le insinuazioni del gendarme. L'aveva convinto? Questa è un'altra storia.
Cosa ha bevuto durante la serata di ieri?
Vino.
Quanti bicchieri?
Non li ho contati.
Beveva molto?
Cercava anche lui, a suo modo, una ragione per una morte che nessuno era in grado di spiegargli. Quello che voleva era una verità semplice, nero su bianco.
Era ubriaco andando a letto?
Lulu rispose a denti stretti con lo sguardo fisso. Non l'ho mai visto ubriaco.
Frequentava i bar? Il medico legale, dopo aver esaminato il corpo, doveva avergli detto che Dandurand era un alcolizzato, il che, nel senso medico della parola, era la verità.
Aveva dei debiti? Gli conoscevate dei nemici?
Poi, una volta di più, aveva insistito per sapere se Bob aveva delle amanti, se lei aveva degli amanti. Quando finalmente si era stancato di porre delle domande senza risultato, Lulu aveva chiesto il permesso di portar via il corpo.
Venite a trovarmi oggi pomeriggio, devo prima di tutto fare il mio rapporto al procuratore.
Costui passava la giornata in casa di amici dalle parti di Corbeil e c'era voluto un certo tempo per raggiungerlo per telefono. Quando infine, verso le 4, le formalità erano giunte a termine, il tenente aveva dichiarato: «Ora dovete trovare un'ambulanza per trasportarlo, a meno che non preferiate il furgone mortuario». C'era voluta quasi un'altra ora perché non c'era un'ambulanza disponibile immediatamente. Lulu c'era salita col corpo del marito, rifiutando la compagnia di Riri e di John. I parigini cominciavano a tornare dal weekend e sulla strada di Fontainebleau le macchine procedevano in corteo, poiché la circolazione era stata bloccata per più di un quarto d'ora a causa di un incidente d'auto avvenuto dalle parti di Juvisy. Un agente in motocicletta aveva perfino parlato di requisire l'ambulanza per un ferito e ci aveva rinunciato solo alla vista del morto.
Nessuno me ne ha mai parlato, ma sono sicuro che non si è ballato quella sera sulla terrazza del Bodimanche.
«Cosa dice?»
mi ha chiesto mia moglie quando sono tornato a casa per il pranzo il lunedì al ritorno da casa di Lulu.
«Cosa vuoi che dica?
Sembra che Bob si sia suicidato».
«Lui? Tu ci credi?»
«Per forza. Sembra che sia evidente».
«Perché l'avrebbe fatto?»
«Non si sa».
Cosa si sa degli altri, in definitiva, quando non si sa granché di se stessi?
Ricordo che, mangiando la mia cotoletta, guardai mia moglie così fissamente che lei, un po' imbarazzata, mi domandò:
«A che pensi?»
Non potendo risponderle, ho mormorato:
«A niente, a tutto».
In realtà aveva avuto un pensiero ben preciso. Supponendo che fosse stato il mio corpo invece di quello di Bob Dandurand a essere ripescato dalla Senna sotto lo sbarramento di Viveau, cosa avrebbe risposto Madeleine alla domanda che poco prima mi aveva rivolto? Perché l'avrebbe fatto? Ho cercato di immaginare le sue risposte, quelle dei miei amici, dei miei clienti, di tutti quelli che mi avvicinano più o meno regolarmente e sono convinti di conoscermi. Ho sentito un brivido nella schiena, perché d'un tratto mi sono reso conto di essere solo al mondo. È stata la portiera, con la complicità della vecchia beghina proprietaria dell'inginocchiatoio, che ha architettato tutto. L'una e l'altra sembra che vadano pazze per il vicario della parrocchia, che avvertono appena qualcuno nel casamento si ammala, di modo che un inquilino non può essere costretto a letto senza vedere al suo capezzale il prete. Non ho mai discusso di religione con Don Durand, ma so che non andava a messa e altrettanto faceva Lulu. Quando mia moglie, lunedì pomeriggio, si è recata in Rue Lamarque, vi ha trovato l'abate Don Coeur, più alto e robusto di tutti quelli che lo circondavano, che discuteva con Lulu mentre un tipografo aspettava il testo definitivo delle partecipazioni. Ho ricevuto la mia martedì a mezzogiorno. Le quattro lavoranti si erano messe d'impegno a scrivere gli indirizzi. La partecipazione annunciava il funerale per mercoledì alle 10, con assoluzione nella chiesa Saint-Pierre di Montmartre. L'abate Don Coeur ha chiesto una dispensa al suo vescovo, oppure il fatto che il suicidio non fosse formalmente provato è bastato ad aprire le porte della chiesa alla spoglia di Don Durand. Una frase che Lulu mi ha detto più tardi mi ha fatto pensare che si sia lasciata forzare la mano senza troppa difficoltà. Credo che anche lui avrebbe preferito che tutto si svolga secondo la norma, se non altro per la sua famiglia. Quando l'indomani mattina alle 10:15 sono andato in Rue Lamarque con mia moglie, non sapevo quasi niente della famiglia Don Durand. Bob non vi alludeva mai, come non parlava mai della maniera in cui era stato portato a stabilirsi a Montmartre. Tutta al più ogni tanto ricordava di essersi cimentato come cantante senza il minimo successo in un locale vicino a Place Blanche.
Elle disait, j'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus. Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu, c'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel, elle ne croyait plus au soleil, ni au silence des églises. Même mes sourires lui faisaient peur. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Jamais été plus froid, la pluie plus violente que ce soir-là, le soir de ses 20 ans, le soir où elle a éteint le feu, derrière la façade de ses yeux, dans un éclair blanc. Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur. Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur.